Degli incamminati, do il benvenuto a questa serata che vuole essere, come nella tradizione degli anni passati, la possibilità di approfondire tramite degli incontri con uomini di cultura di alcuni testi teatrali di autori particolarmente significativi. Questo è stato fatto negli anni scorsi, si fa anche quest'anno e abbiamo la speranza che possa procedere anche negli anni a venire. Il testo teatrale scelto quest'anno è Gli spettri di Henrik Ibsen e i relatori di questa sera che dialogheranno tra loro sul tema l'uomo e il peccato sono Angelo Scola e Olivier Clément. Qualche breve cenno per presentarvi. Angelo Scola è laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano e in teologia all'Università di Friburgo in Svizzera. Si è occupato per sensibilità e per formazione di problemi di teologia fondamentale. Studioso di ecclesiologia, ha pubblicato numerosi testi, tra i quali ricordo Chiesa e metodo teologico in Melchiorcano, La fondazione teologica della legge naturale nel commento alle sentenze di San Tommaso d'Aquino e L'alba della dignità umana, uno studio sulla fondazione dei diritti umani nella dottrina di Maritain. Attualmente è docente di antropologia teologica alla Pontificia Università Lateranense e consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Olivier Clément penso che sia così noto che non ha bisogno quasi di presentazione, soprattutto qui in Italia oltre che in Francia. Grande studioso del pensiero russo, educato in una famiglia socialista e atea, si convertì al cristianesimo a 27 anni, tramite l'incontro con uno dei pensatori della grande emigrazione russa, Vladimir Lossky, e proprio per questo si convertì all'ortodossia. I suoi studi lo portarono a interessarsi del problema del nichilismo nell'uomo contemporaneo e a riflettere profondamente sulla teologia e sulla filosofia russa, memorabili i suoi saggi su Dostoevsky, Berdiaev e tutta questa serie di pensatori russi. La storia personale di Clément è stata raccontata in un libro pubblicato anche in Italia un decennio fa nel 77, intitolato L'altro sole. Tra i numerosissimi scritti di questo pensatore, di questo teologo, ricordo soltanto i più famosi, quelli che più successo hanno avuto anche in Italia, tra cui La rivolta dello spirito, Il volto interiore, e ultimamente, proprio poche settimane fa, è stato editato in Italia I visionari, una serie di saggi su Lenin, Gandhi, sul pensiero teologico russo e sui rapporti tra Oriente ed Occidente, che è uno dei suoi campi di interesse preponderante. Attualmente insegna teologia all'Istituto di Teologia Ortodossa Saint-Serge di Parigi. Dopo questa presentazione che mi sembrava perlomeno doverosa, lascio la parola ai nostri ospiti che, ripeto, dialogheranno sul tema l'uomo e il peccato.
Je m'excuse de devoir parler français et surtout un français qui pourra blesser les oreilles de beaucoup de monde ici. Mais il faut quand même se faire entendre, surtout avec le professeur Clément qui nous aidera à dégager les pistes fondamentales de cette pièce de Ibsen que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà pu voir. Pardon? Alors, avant d'entrer directement dans la pièce comme telle, il faut faire une observation préliminaire, c'est-à-dire, évidemment, nous, on n'a pas la possibilité, la compétence de parler de cette pièce comme des criticiens de théâtre ou des dramaturgiens, mais on essaiera surtout d'employer cette pièce comme un prétexte pour débattre sur les grands thèmes qui quand même caractérisent et soutiennent le théâtre d'Ibsen et qui ont une actualité qui ne cesse, à mon avis, au moins de devenir moins, de diminuer. Et alors, en lisant les spectres, qui d'ailleurs en français se traduit par le mot revenant, en lisant les spectres, j'ai comme établi un itinéraire à l'intérieur de cette pièce et je vais en quelque sorte le proposer à vous pour que vous puissiez le reparcourir avec moi, évidemment en l'élargissant, en l'enrichissant, en donnant à nous tous, et à moi en particulier aussi, la joie de mieux comprendre certains aspects tellement décisifs pour notre existence d'aujourd'hui. Le point de départ me paraît plutôt obligé. Il s'agirait de détecter la signification exacte de ce titre. Qu'est-ce que sont les spectres? Qu'est-ce que c'est le spectre pour Ibsen et pour nous-mêmes? Et on a l'impression que cette idée de spectre représente un peu la texture même du drame. Et le drame nous montre, à fur et à mesure qu'on découvre tout ce qui était caché à l'intérieur de l'histoire de ces personnages, nous montre comme une vague montante du mal qui demande de venir à la lumière, qui essaye de venir à la lumière, de telle façon que l'histoire même des personnages, mais plus en général de l'homme, de l'humanité qui est concernée par le drame, nous apparaît comme une histoire de blessures, comme si quelqu'un aurait osé s'ériger contre l'homme, et le mal est de telle façon entré dans le cœur même de l'homme et se transmette de génération en génération. Il y a un mot dans le texte qui d'ailleurs est dit exprimé aussi directement en français, qui est le mot « vermoulu », qui essaye de signifier cette idée. Mais Ibsen ne thématise pas, lui, dans le drame, ni l'essence de ce mal, ni l'origine de ce mal. Il y a quand même un passage que je veux lire en le traduisant en gros de l'italien pour vous poser la première grande question. Madame Alving, à un certain moment, dit « Il y a en moi, profondément enraciné en moi-même, quelque chose de sombre, de spectral, qui m'opprime comme une obsession, comme un cauchemar dont je n'arrive pas à me délivrer. Oui, de spectral, je crois que nous aussi, nous tous, nous ne sommes rien d'autre que des spectres. En nous continue à circuler, à s'écouler, non seulement ce que nous avons hérité de nos parents, du sang de la mère et du père, mais aussi des fantômes sans vie qui s'enracinent dans notre sang et dont nous ne pouvons pas nous délivrer. Nous tous, nous vivons dans l'ombre, nous avons peur de la lumière, de la clarté, de la vérité. Alors, comment essayer de thématiser, professeur, ce mal dans son origine et dans son essence. Ou, si l'on veut, comment essayer d'automatiser ce vulnus, cette blessure de l'homme?
Personnellement, je pense que vous christianisez un peu trop Ibsen, ici. Et je crois que spectre, ça veut dire d'abord qu'une certaine situation se reproduit. Alors, bien entendu, ici, on pourrait penser à une certaine thématique du péché originel qui est une imitation par l'homme du péché d'Adam. Mais ce n'est pas ce que veut dire Ibsen, me semble-t-il. C'est peut-être implicite, n'est-ce pas? Il y a une situation qui se reproduit. La situation qui avait eu lieu entre le chambellan Alving et Jeanne se reproduit dans la situation qui a lieu entre Oswald et Régine. C'est la même scène de séduction d'une servante par son maître. Et ça, c'est la première chose au ras du texte. Ensuite, alors, et je reprendrai ici les paroles de Madame Alving que vous avez citées, il me semble qu'il s'agit de tout un monde de représentation mentale qui s'impose à nous, mais qui serait plutôt une sorte d'inconscient social, on pourrait presque dire un surmoi, qui sont des représentations moralisatrices d'une société chrétienne bourgeoise à l'agonie, liée, alors il faut ici penser à ce qu'est le protestantisme scandinave et à ce qu'est le monde scandinave. C'est une pièce, il pleut tout le temps. Tout est gris, par les fenêtres, on ne voit rien d'autre que la pluie, et puis un fjord à peine dessiné dans la brume, et derrière tout cela, un protestantisme, c'est-à-dire une religion d'un Dieu dur, d'un Dieu qui impose sa loi et qui punit quand cette loi n'est pas observée. Et c'est un petit peu, si vous voulez, le dieu de Bergman, si vous pensez au film de Bergman. Et on a l'impression que cette religion se réduit à des impératifs catégoriques, à la manière de Kant aussi. Il faut. Il faut qu'un fils admire son père. Alors, on va mentir en lui disant que son père, qui est un vulgaire salaud, est un type admirable. Il faut travailler parce que c'est une expiation. Il faut travailler parce que c'est une punition, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va raconter, alors que le jeune Oswald, lui, voudrait créer de la beauté. Il faut rester avec son mari, même si son mari est un homme complètement débauché, n'est-ce pas, et syphilitique. Il faut repousser la femme d'autrui, ce que fait le pasteur, parce qu'elle est devenue une femme perdue. Elle a quitté le dit mari et elle est allée. N'oubliez pas que dans le monde protestant, les pasteurs peuvent se marier, d'ailleurs, même après leur ordination pastorale, n'est-ce pas? Il faut marier une jeune fille avec n'importe qui, pourvu que ce n'importe qui soit riche. Donc vous voyez, tout c'est « il faut ». Et on peut dire que la critique de Ibsen est là, n'est-ce pas? Elle est contre ces « il faut », ces impératifs catégoriques d'une société chrétienne agonisante qu'il nous faut voir à travers la Scandinavie et à travers le protestantisme scandinave. Alors qu'à travers tout cela, nous puissions pressentir le mystère du mal, certainement. Et là, je serai entièrement d'accord avec vous. Mais là, on retombe alors sur une question que vous avez posée, je crois, et qui m'a été transmise. Le péché est-il l'expression de l'homme?
Oui.
Parliez à l'italien.
Ah, au moins, oui.
C'est pour eux, n'est-ce pas? Ça les intéresserait beaucoup plus.
Bien sûr.
Et
vous comprenez.
Oui, mais alors peut-être qu'une traductrice se mette à côté de moi, ici, et qu'elle me traduise phrase après phrase avec le même micro, vous voyez. Je crois que ça serait beaucoup plus. Parce qu'ils n'auraient pas besoin d'avoir des trucs.
Ah, vous passez. Lui dice di fare una consecutiva, una traduzione consecutiva.
Va bene. Pour moi, et que
lui
parle
italien. Io parlo italiano.
Va bene. Je crois que ce sera beaucoup mieux pour tout le monde.
l'impression qu'il y a un peu de France. Là. Il faudrait une chaise, n'est-ce pas, pour une
traductrice. Si, mais je pense que oui.
Voilà. Alors, si je comprends pas ce qu'il dit, vous me l'expliquez au fur et à mesure, doucement. Et puis, quand je dis, vous traduisez phrase à personne. Moi, je parle le français, lui parlera italien. Allez,
allora possiamo riprendere. Se lei, professore, ha giustamente collocato il dramma di Ibsen nel suo contesto reale. D'altra parte, che indiscutibilmente può avere il mistero del male sul suo sfondo e quindi anche il mistero dell'origine del male, ma che non è esso stesso trattato esplicitamente. Tuttavia mi ha molto colpito nella mia lettura l'innegabile influsso luterano a cui lei stesso ha fatto riferimento nel parlare della religione scandinava, del protestantesimo scandinavo. E mi ha colpito che questo tema della spettralità, che tende appunto a diventare addirittura un inconscio collettivo, come lei ha detto molto bene, si presenta rivestito da un forte determinismo, da una situazione, da una serie di situazioni di necessità molto marcate. Si può dire, tra parentesi, che tutto questo fa evidentemente pensare al tema della predestinazione, al grande tema cristiano della predestinazione. Sottolineo la parola predestinazione, cioè che si lega all'idea del destino, alla parola della cristiana della predestinazione, così come è concepita da Lutero. Dopo il peccato, l'umanità è la massa dannata, è una massa dannata. E soltanto l'iniziativa di un Dio strano, in fondo di un Dio parziale, può cavar fuori taluni da questa situazione ormai, da questo pronunciamento ormai definitivo di Dio. Ah sì, 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 è giusto, è anche un po' la tesi di Sant'Agostino. La tesi di Sant'Agostino sulla predestinazione è stata giustamente corretta nel corso della storia della teologia dalla teologia cattolica. Allora, questo tema del male ritorna sotto questa forma da una parte e dall'altra parte sotto un'altra forma che pure colpisce. Lo scontro tra la verità e l'opinione. Lo scontro tra l'episteme e la doxa. Ciò che è vero è nascosto ed è la menzogna. Ciò che si vede, ciò che appare, no, pardon, ciò che è vero è nascosto ed è il male. Ciò che appare, ciò che è manifesto, è invece la menzogna. Allora, volevo un po' ritornare su questo tema attraverso un'altra citazione presa dalla signora Alvin. La mia vita era un inferno nascosto, un abisso mascherato. Io lottavo perché nessuno sapesse che razza di padre era il padre di mio figlio. Ma ora la verità deve venire alla luce. Questa è sono altri due aspetti attraverso i quali la questione del male nella sua natura ritorna.
Oui, alors personnellement je pense que plutôt que de faire appel ici à une théologie de la prédestination,
penso che più che fare appello a una teologia della predestinazione,
nous sommes en présence d'une conviction
du monde athée.
Qui ci troviamo di fronte a una convinzione di un mondo ateo.
Qui est le déterminisme.
Che è il determinismo.
Le drame, si vous voulez, du monde athée.
Se volete, il dramma del mondo ateo.
C'est que d'une part, il dit, l'homme est libre et il veut être libre.
E che da una parte dice che l'uomo è libero e vuole essere libero.
Et d'autre part, il dit, l'homme est complètement déterminé, conditionné.
E dall'altra afferma che l'uomo è totalmente condizionato.
Je sais un peu ce que c'est que le monde athée.
Penso che il mondo ateo.
Et c'est un monde où il n'y a ni la grâce ni le pardon.
Sia un mondo in cui non esiste né grazia né perdono.
Et quand le père est si filitique,
e quando un padre è si filitico,
le fils devient fou.
Il figlio diventa pazzo.
Et c'est un destin.
E questo è un destino.
Que rien ne peut empêcher.
Che niente può impedire.
Et c'est cela qui me paraît très fortement affirmé au fond par Ibsen.
E questo mi sembra che Ibsen voglia affermare.
Et alors là, je voudrais examiner un petit peu en partant de ce que on vient de dire très justement sur le rapport du caché et du révélé.
E vorrei un pochino approfondire la questione, soprattutto nel rapporto fra il nascosto e il rivelato.
Je voudrais examiner un petit peu le destin de chaque personnage.
Vorrei esaminare un po' il destino di ogni personaggio.
Il me semble que le péché, pour ces personnages de Ibsen, c'est plutôt, et je pense que c'est la conception de Ibsen, le péché c'est plutôt un masque.
Penso che il peccato in questo mondo di Ibsen sia piuttosto una maschera.
Un masque qui est imposé par les revenants.
Una maschera che è imposta dagli spettri.
Sauf peut-être pour le personnage d'Engstrand.
Tranne forse per il personaggio di Engstrand.
Parce que c'est le seul rusé.
Perché è l'unico astuto.
Et encore veut-il correspondre aux valeurs d'une société dominée par l'argent.
Ed egli vuole corrispondere ai valori di una società dominata dal denaro.
Et c'est peut-être, à mon avis, l'illusion nietzschéenne d'Ibsen de penser qu'il suffirait d'arracher le masque qui est imposé par la société pour rendre à l'homme son innocence.
Ed è forse un po' la concezione nietzschiana di Ibsen che propone all'uomo di togliersi la maschera per imporsi alla società.
Il me semble plutôt que ce que nous voyons pour chaque personnage, c'est que la nature humaine est comme dédoublée.
Mi sembra che in un certo senso la natura umana sia sdoppiata.
Prenons le personnage qu'on ne voit jamais dans la pièce parce qu'il est mort, mais qui est tellement important.
Prendiamo in considerazione il personaggio che non appare mai nell'opera, ma che è estremamente importante.
Le père.
Il padre.
Le chambellan, le chambellan Alving.
Il ciambellano Alving.
Le chambellan, c'est un grand vivant. Ou c'était un grand vivant.
Era un uomo che amava molto la vita e che l'aveva vissuta fino in fondo.
Un homme plein d'une extraordinaire puissance de vie.
Un uomo pieno di una voglia di vivere straordinaria.
Mais cette puissance de vie ne trouve ni les chemins de la création.
Voglia di vivere che non trova né il cammino della creazione.
Il a un travail bureaucratique dans une petite ville de province où il pleut tout le temps.
Perché svolge un lavoro burocratico in una piccola cittadina di provincia in cui continua a piovere.
Et cette puissance de vie ne trouve pas non plus un véritable amour.
E questa forza di volontà di vivere non trova nemmeno un vero e proprio amore.
Il est certain que la jeune fille qu'on lui a donnée.
È evidente che la donna che ha sposato
ne l'aime pas.
Non lo ama.
Elle le subit.
Lei subisce la presenza di lui.
Alors c'est un homme qui se jette dans la débauche.
E allora è un uomo che ricorre al bere, a
Prenons maintenant sa femme, Madame Alving.
Consideriamo adesso la moglie, la signora Alving.
Il y a en elle, et c'est sa réalité profonde,
c'è in lei una realtà profonda,
une haute exigence de vérité.
Una forte esigenza di verità.
Mais trop tard.
Ma è troppo tardi.
D'où tous ses mensonges.
Da questo vengono tutte le sue menzogne.
Des mensonges existentiels ou des mensonges verbaux.
Menzogne esistenziali, menzogne verbali.
Par exemple, mensonge, vivre avec quelqu'un qu'elle méprise et qui se détruit.
Ad esempio, una bugia è vivere con qualcuno che lei disprezza e che si distrugge.
N'a pas de compassion pour ce mari.
Lei non prova alcuna compassione per suo marito.
Elle le méprise et elle le redoute.
Lo disprezza e lo teme.
Et en même temps, elle le décrit à leur fils comme un personnage extraordinaire.
E al tempo stesso lo descrive al figlio come un uomo straordinario.
Prenons maintenant le fils, Oswald.
Consideriamo adesso il figlio, Osvaldo.
Oswald est une victime.
Osvaldo è una vittima.
Mais c'est une victime qui n'aura ni humilité.
Ma è una vittima che non avrà umiltà.
Ni la moindre confiance.
Né la minima fiducia.
Devant l'angoisse.
Di fronte all'angoscia.
Il est livré à l'angoisse totalement.
È totalmente in preda all'angoscia.
Et c'est dans cela qu'il est extraordinairement moderne, extraordinairement actuel.
Ed è per questo che è un personaggio straordinariamente moderno e attuale.
Mais alors, son péché, qui vient de son angoisse même,
e allora il suo peccato che deriva proprio da questa angoscia,
c'est de vampiriser une fille pleine de santé.
È di vampirizzare una ragazza piena di salute.
C'est un vieux mythe d'ailleurs cela.
E questo è un mito antico del resto.
Quant au pasteur.
Quanto al pastore?
Alors là, je me suis demandé ce qu'il pouvait y avoir de positif en lui.
Mi sono chiesto che cosa potesse esserci di positivo in quest'uomo.
Je pense un certain esprit d'enfance.
Penso un certo spirito infantile.
Comme le lui dit madame Alving à un moment.
Come a un certo momento gli dice la signora Alving.
Vous serez toujours un grand enfant.
Sarà sempre un grande bambino.
Ah, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, dit-elle.
Ho voglia di prenderla in braccio.
Horreur, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Icar, ce pasteur qui a une âme d'enfant a certainement très peur des femmes.
Orrore, perché questo pastore che ha un animo da bambino ha orrore delle donne.
Et alors il nous apparaît écrasé par le mensonge social.
E allora sembra vittima della menzogna sociale.
Dans le mensonge d'une chrétienté qui n'a plus de sève, qui n'a plus de joie, qui est moribonde.
Dalla menzogna di un cristianesimo che non ha più vita, che non ha più linfa vitale.
Ce pasteur bénit beaucoup trop facilement les mariages.
Questo pastore benedice troppo facilmente i matrimoni.
Il n'est même pas capable de comprendre que Hélène Alving l'aime, lui.
Non è neppure capace di capire che Hélène Alving è innamorata di lui.
Et il va bénir le mariage d'Hélène avec un homme pourri.
E benedirà il matrimonio di Elena con un uomo per tutto, un uomo marcio dentro.
Et il se fera le complice involontaire d'Engstrand.
E perciò diventerà complice involontario di Engstrand.
Par une sorte de sottise, de bêtise, d'ignorance.
Per una sorta di stupidità, d'ignoranza.
Et parce que dans toute cette affaire, vous l'avez remarqué, le seul qui emploie quelquefois le nom de Jésus, c'est cette fripouille d'Engstrand.
Et perché l'unico, lo avrete notato, che in tutta questa situazione usa il nome di Gesù è proprio questo stupido di Engstrand.
Quant à Engstrand, alors c'est le seul peut-être que le péché exprime pleinement.
Quando Engstrand forse è l'unico che esprime pienamente il peccato.
Quant à Régine.
Quanto a Regina,
je dirais qu'elle est prisonnière, mais c'est normal à son âge.
Direi che è una donna prigioniera, ma è normale alla sua età.
Prisonnière de sa jeunesse.
Prigioniera della sua giovinezza.
De sa santé.
Della sua salute.
De sa beauté.
Della sua bellezza.
Alors elle sauvegarde durement tout cela.
E cerca di salvaguardare duramente tutto questo.
Pour vivre sa vie.
Per vivere la sua vita.
Quant à ce malheureux demi-frère,
quanto a questo sfortunato fratellastro,
qui va devenir comme un petit enfant, peut-être,
che forse ritornerà a essere un bambino,
ça ne l'intéresse plus.
Questo non lo interessa assolutamente.
Elle le quitte.
E lo lascia, lo abbandona.
Et là, vous voyez toute l'ambiguïté entre la positivité des êtres et leur péché.
Ecco, vedete, sta proprio qui tutta l'ambiguità fra la positività delle persone e il loro peccato.
Alors, si je voulais parler de cela en termes théologiques.
E allora, per parlare di questo in termini teologici,
je dirais que l'homme est à l'image de Dieu.
Direi che l'uomo è a immagine di Dio.
Et il est travaillé par cette image.
Ed è lavorato da questa immagine.
Mais quand il ignore Dieu,
ma nel momento in cui l'uomo ignora Dio,
ou quand il se fait de Dieu une image caricaturale,
o quando si fa di Dio un'immagine caricaturale,
alors cette force, cette soif d'absolu en lui,
allora questa sete di assoluto che c'è in lui,
devient le péché,
diventa peccato.
L'homme est d'autant plus pécheur,
l'uomo è tanto più peccatore,
qu'il est capable de Dieu,
quanto è capace di desiderare Dio.
Capax Dei en latin. Capax Dei.
Capax Dei.
Capax Dei in latino.
Et ça, ça pourrait être de la bonne théologie luthérienne.
Et questa potrebbe essere un'ottima teologia luteriana.
Mi sembra che si tratti di liberarsi dal peccato o che si tratti di liberarsi dal determinismo moderno, che in fondo è la secolarizzazione dell'idea cattolica del peccato. Nel dramma di Ibsen è ben presente il problema che bisogna uscire da questa schiavitù, bisogna lasciarla alle spalle questa schiavitù. Chi ci potrà liberare da questa angoscia? Dice Oswald a un certo punto. Allora, nello stesso dramma, come intessute l'una all'altra, Ibsen ci presenta diversi tentativi di uscita da questa schiavitù. Lei ha già accennato al primo, sul quale giova, secondo me, riflettere un poco insieme. Il primo tentativo d'uscita è la figura stessa del pastore Manders, è la legge. È la legge che costruisce un cosmos, che produce un ordine dentro questo mondo, e attaccarsi alla legge, aderire alla legge, è una possibilità di vivere nonostante la mancanza di libertà e nonostante il male. Però nasce subito un complesso di domande intorno a quest'idea di legge. Quale legge? Quella di Ekstrand sembra molto kantianamente la legge formale di un Dio, e gli dice a un certo punto una volontà superiore, di un Dio che è piuttosto e soprattutto guardiano della legge. E l'unica modalità di contrastare questo male sembra essere in fondo quella di aderire a questa alterità così radicale e spersonalizzante, che poi finisce molto spesso per coincidere con l'opinione pubblica, con l'essere ben accolti dalla gente, con il giudizio della gente. Non c'è più eco qui del grande dibattito luterano tra libertà e grazia, tra legge e Vangelo. Qui è un Kant addirittura ancora più radicalmente formalizzato, nel quale o per il quale c'è solo opposizione totale tra felicità e legge, tra libertà e legge, tra realizzazione e legge. Dice a un certo punto il pastore: che diritto abbiamo noi di voler la felicità? Nessun diritto, noi abbiamo solo doveri. Ed è così pesante il fardello di questa legge, è così gravoso, che sembra generare nella figura della signora Alving stessa una ulteriore schiavitù è un ulteriore, più grande bisogno di libertà. Tutti i mali del mondo, dice la signora Alving, e si sente in lei qualche cosa della Paolina lettera ai Romani, tutti i mali del mondo vengono dalla legge. Che pensa lei?
Ça pose le problème de savoir à quel moment la loi devient destructrice.
Il problema è sapere in quale momento la legge diventa distruttrice.
Et je crois que Ibsen nous donne une réponse.
Penso che Ibsen ci dia una risposta.
Et la réponse de Ibsen, c'est la loi est destructrice quand elle exige le mensonge.
E la risposta è che la legge è distruttrice nel momento in cui esige la menzogna.
Qu'il s'agisse d'une loi de chrétienté ou du conformisme social ou des deux.
Che si tratti di una legge di cristianesimo o di conformismo sociale o di entrambi.
Mais Ibsen, sans le vouloir sans doute, nous montre qu'il y a une autre loi qui peut être destructrice.
Ma Ibsen probabilmente senza volerlo ci mostra che esiste un'altra legge che può essere distruttrice.
Et c'est la loi de la modernité.
Ed è la legge della modernità.
De cette modernité qu'il prêche à travers sa pièce.
Di questa modernità che predica attraverso la sua opera.
Cette loi de la modernité qui est une affirmation de soi.
Questa legge della modernità che è un'autoaffermazione.
Risque d'aboutir soit à la confusion.
Rischia di sfociare o nella confusione.
Soit à la dureté.
O nella durezza.
À la confusion.
À la confusion.
Hélène Alving, par exemple, est prête à fermer les yeux sur un inceste.
Elena Alving, ad esempio, è pronta a chiudere gli occhi su un incesto.
Et Régine, raidie dans la préservation de sa jeunesse, n'a pas la moindre pitié.
Et Regina, nella conservazione della propria gioventù, non ha la minima pietà.
Alors ça pose le problème de savoir quelle est la vraie loi.
Il problema è dunque sapere qual è la vera legge.
Et c'est le problème que vous avez ébauché tout à l'heure.
Ed è il problema di cui lei ha parlato prima.
Le chambellan Alving.
Il ciambellano Alving.
L'absent présent.
L'assente presente.
N'est pas arrivé à devenir adulte.
Non è riuscito a diventare adulto.
N'est pas arrivé à devenir père.
Non è riuscito a diventare padre.
C'est seulement un géniteur, n'est pas un père.
È semplicemente un genitore, il che non è un padre.
Un de ses enfants, il lui transmet la mort.
Trasmette la morte a suo figlio.
Et à sa fille, eh bien, il l'abandonne.
Sua figlia, beh, l'abbandona.
Il ne la reconnaît même pas.
Non la riconosce nemmeno come figlia.
Donc là, nous sentons que le désir profond de l'homme, qui est le désir de Dieu, qui est le désir de l'absolu, ne trouve pas de réponse.
Et qui sentiamo che il desiderio profondo dell'uomo, che è il desiderio di Dio, il desiderio di assoluto, non trova risposta.
Oswald.
Osvaldo.
Qui est menacé de tomber en enfance.
Che è minacciato di ricadere nell'infanzia.
Il voudrait revenir au ventre maternel.
Vorrebbe ritornare nel seno materno.
Il y a un double thème d'inceste dans cette pièce.
C'è un tema duplice di incesto in quest'opera.
Il y a la jeune fille saine et belle.
C'è la ragazza bella, sana.
Qui pourrait le sauver, dit-il, mais qui est sa sœur.
Che potrebbe salvarlo, si dice, però che è la sorella.
Mais il y a la nostalgie aussi de retour à la mère.
E c'è anche la nostalgia del ritorno alla madre.
Et non pas pour que la mère lui donne la vie.
E non perché la madre gli dia la vita.
Et pour qu'elle lui donne la mort.
Ma perché gli dia la morte.
Et là nous avons une situation clé de la modernité.
E qui abbiamo una situazione chiave della modernità.
Une certaine peur d'exister dans la reconnaissance de l'autre.
Una certa paura di esistere nel riconoscimento dell'altro.
Qu'est-ce qui nous donne la reconnaissance de l'autre? C'est le père.
Che cosa ci dà il riconoscimento dell'altro? È il padre.
Or là, et en général chez Ibsen, il n'y a pas de père.
Ora, in questo caso, e generalmente in Ibsen, non ci sono padri.
Alors on fuit dans l'inceste.
E perciò ci si rifugia nell'incesto.
Et je crois d'ailleurs que c'est une des clés de l'érotisme contemporain.
E credo che questa sia una delle chiavi dell'erotismo contemporaneo.
Voilà, en somme, quelques indications, n'est-ce pas, sur ce problème de la loi et comment sortir du péché. Comment sortir du péché? On peut en effet se poser la question quand on lit cette pièce, qui est une pièce épouvantablement tragique, une pièce où tout est scellé par le destin. Ça n'est plus le destin des anciens Grecs, mais c'est le destin de la science moderne, de cette théorie sur l'hérédité et le conditionnement.
Ecco, allora come uscire dal peccato? È una condizione tragica che non è quella della tragedia greca, perché il destino di fronte al quale si trovano i personaggi è il destino della scienza moderna.
E proprio nella linea di quanto lei ci ha detto ora, di molto prezioso, professore, i dubbi della signora Alving sono anch'essi in ultima analisi riconducibili ad un altro tentativo di uscire dal peccato e di uscire dal determinismo, di trovare la libertà che è poi realizzazione di sé. E questo tentativo è un tentativo singolare, è proprio sì togliersi la maschera per lasciarsi essere così come si è, per lasciare essere questa natura o questa umanità o questa modernità ferita, per lasciare essere in un certo senso questa situazione di male ontologico, come abbandonandosi a questa corrente che trascina. Liberarsi significa rompere ogni legame col passato. Liberarsi significa rompere ogni legame con un compito. Liberarsi è come la pretesa di lasciarsi sospendere nell'aria senza limiti. A un certo punto essa dice, alludendo appunto al momento in cui sembra quasi giustificare l'ipotesi dell'incesto tra Oswald e Regina, fate quel che volete, comportatevi come volete a condizione di restare lontani dalla menzogna. Come se un'alternativa costruttiva, positiva per la libertà al male non esistesse. Come se l'uomo che guarda finalmente in faccia la vita, l'uomo che si disincanta rispetto al formalismo della legge, a partire da domani è finita l'eterna commedia, ella dice, come se l'uomo che si disincanta dal formalismo della legge avesse davanti a sé soltanto la possibilità di lasciarsi vivere abbandonato agli istinti. E qui per questo aspetto io capisco perché nei testi di presentazione della messa in scena del dramma di Ibsen il regista ha fatto riferimento al Peer Gynt e all'idea del troll. Non capisco altri nessi che egli ha voluto creare tra questo testo e l'idea del troll, ma questo lo capisco perché la massima del troll è lasciarsi essere così come si è, limitarsi ad essere secondo la propria natura istintuale. Ma allora, cos'è la libertà? Qual è il rapporto tra la libertà creata e la libertà increata?
seule façon de sortir du mal. Et c'est quelque chose de très important pour nous, même si nous ne sommes pas d'accord jusqu'au bout.
Credo che per Ibsen l'unico modo per uscire dal male sia una cosa con cui siamo d'accordo anche noi, anche se non lo siamo fino in fondo.
C'est l'exigence de vérité.
È l'esigenza di verità.
C'est la volonté d'être vrai.
È la volontà di essere veri.
D'être soi.
Di essere se stessi.
De refuser le mensonge social.
Di rifiutare la menzogna sociale.
De découvrir et d'accomplir sa propre vocation.
Di scoprire e di portare avanti la propria vocazione.
Et cela en acceptant le risque.
E questo accettandone tutti i rischi.
D'avoir en quelque sorte le courage d'être.
Avere in un certo senso il coraggio di essere.
D'arriver à ce que Ibsen appelle, un personnage appelle, la joie de vivre.
Arrivare a provare ciò che un personaggio chiama la gioia di vivere.
Et là encore, je pense à Nietzsche.
E anche in questo caso penso a Nietzsche.
A Nietzsche qui venait l'hiver vers les rives de la Méditerranée.
Nietzsche che d'inverno veniva sulle rive del Mediterraneo.
Et qui parlait de l'azur sur la mer.
E che parlava dell'azzurro sul mare.
Et Ibsen aussi a beaucoup vécu à Rome.
Anche Ibsen, ad esempio, ha vissuto molto a Roma.
Et c'est à l'intérieur de l'église Saint-Pierre de Rome.
Ed è all'interno della chiesa di San Pietro a Roma.
Qu'il a eu comme la révélation de sa vocation.
Che ha avuto la rivelazione della sua vocazione.
La joie de vivre, c'est quelque chose qui reste tout de même extrêmement ambigu.
La gioia di vivere è qualcosa che rimane in noi estremamente ambigua.
Parce que ce que la modernité appelle la vie.
Perché ciò che la modernità chiama vita
est en réalité un mélange de vie et de mort.
È in realtà una mescolanza di vita e di morte.
De sorte que quand Nietzsche veut exalter la vie,
in modo che quando Nietzsche vuole esaltare la vita,
il exalte César Borgia. De César Borgia.
Esalta Cesare Borgia.
Alors que nous exalterions par exemple François d'Assise.
Quando noi esaltiamo Francesco d'Assisi, per esempio.
Le problème.
Il problema.
C'est que l'homme qui ne ment plus, qui veut être lui-même.
È che l'uomo che non mente più, l'uomo che vuole essere se stesso,
il se découvre seul.
Si scopre solo.
Et ça aussi, je dirais, c'est une attitude assez typique de la pensée protestante.
E questo vorrei dire è un'attitudine tipica del pensiero protestante.
Seul devant Dieu.
Solo davanti a Dio.
Et là, seul devant la vie.
E allora solo davanti alla vita.
Et devant la mort.
E davanti alla morte.
Et là, la dimension qui manque pour nous,
et la dimensione che manca per noi,
c'est qu'il n'y ait pas seulement la passion,
è che non c'è soltanto la passione,
mais qu'il y ait la compassion,
ma che ci sia anche la compassione.
C'est-à-dire que l'homme n'est pas un être de solitude.
Cioè a dire che l'uomo non è un essere di solitudine.
L'homme est un être de relation.
L'uomo è un essere di relazione.
L'homme est un être de communion.
È un essere di comunione.
Et la loi qui fait vivre.
È la legge che fa vivere.
C'est la loi de l'Évangile.
Ed è la legge del Vangelo.
C'est-à-dire la loi de l'amour créateur.
Cioè la legge dell'amore creatore.
Vous avez touché, sì, lei ha toccato un punto sul quale io vorrei ancora ritornare un poco. Perché confesso che è stato uno dei temi della pièce che più mi ha intrigato, più mi ha colpito. È questo tema della gioia di vivere. In effetti il tema della gioia di vivere si presenta come la terza possibile via d'uscita dal male o comunque dal determinismo. E tuttavia mi pare che nel testo, come lei ha già accennato, questa grande tematica si mantiene ambigua.
C'è un passaggio in cui la gioia di vivere rappresenta quasi l'ideale della felicità intesa come realizzazione di un compito dentro una trama di rapporti vivi, come lei ha detto. Ed è l'unico passaggio che, assieme a quell'accenno, a quella mossa amorosa di Madame Alving verso il pastore, direi che è l'unico passaggio, quest'altro che adesso cito, che fa emergere la dimensione del rapporto reale, della concretezza materiale dei rapporti dentro questo dramma così parlato, dentro questo testo così astratto per certi versi. Ed è il punto in cui Madame Alving dice, parlando della gioia di vivere, e se fosse la salvezza la gioia di vivere, se fosse cioè uno scopo mediante il quale la vita stessa valga la pena di essere vissuta, un ideale, un compito a cui dedicarsi integralmente. E qui allora realmente il tema della felicità in senso agostiniano e tomista, il tema della beatitudo, non certamente in Ibsen, ma sembra poter concordare con questa intuizione. Ma d'altra parte, gioia di vivere è anche la ricaduta della vittima Oswald nell'abbandono all'istintualità, nell'abbandono alla possibilità del rapporto con Regine, anche quando i due si sono scoperti fratello e sorella. Insomma, la gioia di vivere è anche qualche cosa di più, di estremamente banale, di cui noi facciamo esperienza tutti i giorni in questa nostra società, dentro la quale il consumismo uccide ogni giorno un po' di più lo spirito e lo ottunde. La gioia di vivere è anche l'intuizione della ricerca del piacere che non scaturisce dall'esperienza dell'incontro con l'altro e dalla verità del suo volto, ma soltanto quasi da una meccanica di incontro fisiologico di corpi. Ecco, allora nasce in fondo un'altra grande questione, la penultima. La soluzione non è neppure in questa gioia di vivere, perché essa stessa è ancora marcata da una ambiguità. La soluzione non è nella pura autonoma legge e la soluzione non è nella pura gioia di vivere. E a questo punto il male sembra vincere fin verso la fine del dramma. Il male sembra imporsi nei due modi che dipingono la scena finale: l'ineluttabile pressione della follia e della morte, che non abbandona, che non cessa di pungolare Oswald e che sembra avere la vittoria, e quell'accenno di compassione alla rovescia, che è l'allusione alla falsa soluzione della sofferenza, che è l'eutanasia.
À propos d'Oswald, je voudrais dire que personnellement, enfin, je dis ça en passant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la mise en scène.
A proposito di Osvaldo, vorrei dire che sono d'accordo con la regia.
No, che non sono d'accordo.
Che non sono d'accordo con la regia.
Où Oswald est en quelque sorte à la fin emporté par un troll.
Perché dove Osvaldo è in un certo senso alla fine è portato via da un troll.
Ce qui veut dire que pour Oswald il n'y a aucune solution, aucune liberté.
Il che significa che per Osvaldo non c'è nessuna soluzione, nessuna libertà.
Il est emporté du dehors.
è portato via dall'esterno.
Alors que peut-être, dans une espèce de d'humilité et de confiance, comme je disais, il y avait une possibilité de solution.
Quando forse in una sorta di confidenza poteva esserci, di fiducia, poteva esserci una soluzione.
Là encore, je pense à Nietzsche.
Ancora in questo caso penso a Nietzsche.
Alla fine della sua vita, lucido.
Alla fine della sua vita, lucido.
Il était en Italie.
Si trovava in Italia.
D'ailleurs, la joie de vivre très largement pour Ibsen. Comme pour Nietzsche, c'est sortir des pays du Nord et vivre en Italie.
Del resto, la gioia di vivere per Nietzsche e per Ibsen significava in gran parte andare via da questi paesi freddi e venire in Italia.
Il était à Turin.
Si trovava a Torino.
Et là, c'est comme ça. Il n'était ni à Milan ni à Naples.
Purtroppo non era né a Milano né a Napoli, era a Torino.
E tout à coup, dans la rue, il voit un homme qui tient un cheval.
E improvvisamente per strada vede un uomo che tiene un cavallo.
Un chartier.
Tiene un carretto, un carrettiere.
E qui se met à battre ce cheval.
E quest'uomo comincia a picchiare il cavallo.
E allora Nietzsche, qui avait toujours voulu être lui-même avec dureté.
Et Nietzsche, qui aveva sempre voluto essere lui stesso con durezza.
Qui avait toujours refoulé la compassion, l'amour.
Che aveva sempre represso l'amore e la compassione.
Il est envahi par un flot de compassion.
È invaso da un'enorme compassione.
Et il se précipite.
E si precipita.
Il écarte l'homme.
E scosta l'uomo.
Et il embrasse le cheval et il le caresse.
E abbraccia il cavallo,
pour le
consoler. Comincia ad accarezzarlo per consolarlo.
E là, il perd la raison.
E a quel punto perde la ragione.
Et il devient comme un petit enfant.
E diventa come un bambino piccolo.
Et il va vivre tout le reste de sa vie comme un petit enfant.
E va a vivere tutto il resto della sua vita come un bambino.
Soigné par sa mère.
Curato dalla madre.
Et à la même époque exactement.
Esattamente nella stessa epoca.
Sainte Thérèse de Jésus.
Santa Teresa del Bambino Gesù.
Découvrez la petite voie.
Scopriva la piccola via.
C'est-à-dire justement accepter de n'être rien.
Cioè accettare di non essere niente.
Parce que disait-elle, le Christ viendra dans ce rien pour le remplir de son feu.
Perché diceva lei, Cristo verrà in questo niente per riempirlo del suo fuoco.
Ce qui donc pose la dernière question, je crois, de ce dialogue est le Christ dans toute cette affaire.
E quello che ci porta alla domanda finale di questo discorso è il Cristo.
Se lei permette, io proprio voglio introdurre questa domanda finale. Devo dire che ci ho pensato un po' prima di appuntarmi questo rilievo che adesso faccio, perché non volevo dire qualcosa di scontato, di già udito, di già saputo. Tuttavia, io credo che non sia senza significato che la scena finale del dramma enigmatico, nella sua natura, sia illuminata dal sole che sorge. E ciò che è ancora più significativo è il fatto che da Oswald questo sole è invocato, domandato con insistenza, esigito, e le ultime parole, le parole che chiudono tutto quanto il testo teatrale sono: il sole, il sole. Vale a dire, c'è come c'è nell'uomo, ed è qui e solo qui che può poggiare la sua speranza in tutti i tempi e qualunque sia la sua vicenda personale. C'è nell'uomo una domanda ultima, una grande, profonda inclinazione ultima dell'essere verso la luce. C'è nell'uomo un anelito insopprimibile verso questo sole. Una domanda che si può cercare di nascondere, che si può seppellire esistenzialmente sotto i detriti di tutte le nostre assai spesso squallide azioni, che si può anche cercare di combattere, ma che è talmente intrinseca all'io, che è talmente inerente all'io, per cui non si riesce assolutamente a staccarla, quasi fosse una scorza dall'albero, che muore con l'uomo, questa domanda, ed è l'unica domanda che può portare l'uomo oltre la morte. La domanda del sole, cioè la scoperta del senso religioso, la scoperta che esiste una risposta che ci costituisce come domanda, perché ci precede come risposta. Noi siamo la domanda di una risposta già data, e a me pare che in questo Ibsen tocca l'uomo, e in questo esito finale del dramma Ibsen esce da ogni condizionamento del moderno, da ogni condizionamento deterministico, e va incontro all'uomo, all'uomo nel suo essere, all'uomo di sempre, all'uomo così com'è. Ed è qui che allora finalmente il male, il peccato, la legge, la felicità, la libertà trovano il loro posto, non appena questa domanda nasce dal cuore dell'uomo.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Sono d'accordo con lei.
Quand je me suis posé la question, et le Christ comme libérateur?
Quando mi sono posto la domanda di Cristo come liberatore?
D'abord, je me suis dit, dans cette pièce, le Christ est totalement absent.
Mi sono detto da prima, Cristo è totalmente assente in quest'opera.
Le pasteur, qui est un fonctionnaire du Christ,
il pastore, che è un funzionario del Cristo,
ne le nomme jamais.
Non lo nomina mai.
Seul, c'est Engstrand, qui est un brigand.
Solo Engstrand, che è un brigante,
qui évoque Jésus,
évoque Jésus
pour dissimuler ses ruses.
Per dissimulare le sue furberie.
Et c'est vraiment diabolique.
Il che è diabolico.
Et pourtant, je me suis dit ensuite, le Christ est présent secrètement.
E poi mi son detto, Cristo è presente segretamente.
D'abord dans la soif de vérité, dans la soif d'authenticité d'Hélène Alving.
Innanzitutto nella sete di verità e di autenticità di Elena Alving.
Qui lit des livres que le pasteur n'aime pas.
Che legge libri che il pastore non ama.
Et nous pouvons à peu près savoir lesquels, en sachant quels étaient les livres que lisait Ibsen, qu'il aimait.
E possiamo immaginare quali, visto che erano più o meno i libri che leggeva Ibsen.
Des grands démystificateurs.
I libri dei grandi demistificatori.
J'ai nommé Nietzsche.
Ho già nominato Nietzsche.
On pourrait parler de Schopenhauer.
Potremmo parlare di Schopenhauer.
Et qui sait, parce que Ibsen l'aimait beaucoup, Kierkegaard.
E forse Kierkegaard, perché Ibsen lo amava molto.
Kierkegaard qui disait aux pasteurs de son temps qu'ils étaient tous des menteurs.
Kierkegaard che accusava tutti i pastori del suo tempo di essere degli imbroglioni, dei bugiardi.
Parce qu'on ne peut pas s'asseoir confortablement sur la croix.
Perché non ci si può sedere comodamente sulla croce.
Et puis, je me suis dit que le Christ était présent secrètement.
E mi sono detto che Cristo era presente segretamente.
Dans la nostalgie que vous évoquiez.
Nella nostalgia che lei evocava prima.
D'une joie de vivre liée au travail créateur.
Di una gioia di vivere legata al lavoro creatore.
Parce que Oswald n'a pas seulement la nostalgie du soleil.
Perché Osvaldo non ha semplicemente la nostalgia del sole.
Il a la nostalgia de sa grande création picturale.
Ha anche la nostalgia della sua grande creazione pittorica.
Il veut peindre.
Vuole dipingere.
Pour que les hommes voient le soleil.
Affinché gli uomini vedano il sole.
Tout le monde voit par le soleil.
Tutti vedono attraverso il sole.
Pas.
Tutti vedono, ma non vedono il sole.
Mais le soleil lui-même, la lumière elle-même, on n'y pense pas.
Ma al sole, alla luce, non si pensa.
Et l'artiste est celui qui nous émerveille.
E l'artista è colui che ci stupisce.
Et je pensais à ces vers de Rimbaud.
E pensavo a dei versi di Rimbaud.
Elle est retrouvée, quoi, l'éternité.
E ha ritrovato, che cosa, l'eternità.
C'est la mer allée avec le soleil.
È il mare che è andato insieme al sole.
Parce que à travers tout ça.
Perché attraverso tutto ciò.
À travers cette pièce atroce.
Attraverso quest'opera atroce.
Il y a une immense nostalgie de beauté.
C'è un'immensa nostalgia di bellezza.
La beauté de cette Jeanne que nous ne connaîtrons pas.
La bellezza di questa Jeanne che non conosceremo mai.
La beauté de Régine.
La bellezza di Regina.
La beauté certainement de Madame Alving.
Certo, la bellezza di della signora Alving.
Et vous voyez comme c'est bien, il n'y a que les femmes qui sont belles.
E vedete che sono solo le donne a essere belle.
Or, rien n'est certainement plus étranger au pasteur Manders.
Ora certamente non vi è nulla di più estraneo al pastore.
Et à tout un christianisme moralisateur.
E a tutto un cristianesimo moralizzatore.
Que Dieu comme beauté.
Che Dio come bellezza.
Et je dirai alors finalement ce qui manque dans cette pièce.
E poi dirò infine ciò che manca in questa in quest'opera.
C'est une sainteté créatrice de beauté.
È una santità creatrice di bellezza.
J'étais hier et ce matin à Padova.
E ieri e stamattina mi trovavo a Padova.
Et j'ai vu des fresques de Giotto.
E ho visto gli affreschi di Giotto.
Et elles sont nées de la sainteté de Saint François.
Che sono nati dalla santità di San Francesco.
Alors on comprend que ces nordiques aient envie d'aller à l'Italie.
Ora si capisca come quest'uomo del nord abbia invidia di abbia voglia di venire in Italia.
Et quand on lit cette pièce,
e quando si legge quest'opera,
on ressent une grande tristesse.
Si sente una grande tristezza.
Une grande compassion.
Una grande compassione.
Et aussi, je dirais, une grande prière.
E direi anche una grande preghiera.
La prière que vienne le Christ, que vienne la résurrection.
La preghiera che affinché venga il Cristo, affinché venga la resurrezione.
Que vienne un monde.
Affinché venga un mondo.
Où Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux.
In cui Dio asciugherà tutte le lacrime dei nostri occhi.
Où Hélène Alving pourra aimer son pasteur.
In cui Elena Alving potrà amare il suo pastore.
Et pardonner à son mari.
E perdonare suo marito.
Je pense que dans le royaume de Dieu la jalousie n'existe pas.
Penso che nel regno di Dio la gelosia non esista.
Et où Régine pourra être à la fois belle.
Un mondo in cui Regina potrà essere bella.
E buona.
E insieme buona.
Grazie professore. Per concludere, volevo lasciare un suggerimento che ho trovato suggestivo dopo aver letto questo testo, che chissà se potremo vedere nella rappresentazione degli incamminati. Ho trovato suggestivo perché questo testo mi ha fatto pensare ad un altro testo di tutt'altra natura, di un uomo però molto sensibile a tutti i temi qui trattati. Mi riferisco al testo di Romano Guardini intitolato Libertà, Grazia e Destino, che
costituisce una sorta di contrappunto ai temi di cui ci siamo occupati stasera e che potrebbe essere una lettura per qualcuno. Perché lì, essendo la libertà proposta come appartenenza ed essendo il destino, il volto stesso di Dio finalmente rivelato, allora libertà e destino possono comunicare, possono, perché si tratta allora di una comunione di esseri, di persone, tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo. E la molla e la radice di questa comunione è il Cristo presente, il Cristo vivo, come dice continuamente la Scrittura. Allora l'uomo può espandersi, può realizzarsi, può compiersi, può trovare finalmente quell'affezione a sé che non sia egoismo, quell'affezione a sé che incontra la strada dell'altro senza distruggersi, come vorrebbe certo amore romantico e kenotico, estatico, per cui amare significherebbe uscire da sé fino a morire, fino a dissolversi. In Cristo no, nella grazia di cui parla Guardini, la libertà incontra il Dio svelato, il Dio con noi, e la legge diviene, come ci ricorda il Salmo 118, luce ai nostri passi, tutt'altro che una tirannide, perché qualche cosa che è inscritto in noi, qualche cosa che Dio si è degnato di lasciarci come dono non scritto nel nostro cuore, è segnata su di noi, o Signore, la luce del tuo volto, dicevano gli antichi per parlare della legge. E quel testo di Guardini si chiude su un tema cattolico grandissimo che sintetizzerebbe tutta la problematica di questa sera, che è il tema che apparentemente può far arricciare un po' il naso perché è un po' tecnico, che è il tema del merito, qualche cosa che manca totalmente in questo testo, perché manca l'idea che il lavoro, o manca piuttosto l'idea che ogni istante vissuto in Cristo è un lavoro che ci rende degni della felicità, cioè della vita eterna. Grazie.
Io ringrazio ancora il professor Clemane e Don Angelo Scola per la serata che abbiamo trascorso insieme, perché penso che oltre che a gettare nuovi squarci di luce sull'opera di Ibsen, sugli spettri in particolare, ci ha permesso di assistere realmente a una lezione che sarà feconda anche rispetto agli appuntamenti che vogliamo darci ancora. Io rammento che la rappresentazione di spettri di Ibsen continua al Teatro di Porta Romana fino al 12 aprile, mentre la serie di incontri che vuole riflettere ancora sull'opera di Ibsen prosegue martedì 31 marzo alle 15:30 con un incontro in Università Cattolica, dove parleranno il critico teatrale Riccardo Bonacina, Roberto Alonge, che è il traduttore del testo usato per la pièce teatrale, e Franco Branciaroli. E poi ancora mercoledì 8 aprile in questa stessa sede alle ore 21, dove sul tema male, maligno e malessere saranno con noi per una tavola rotonda Giovanni Testori, lo psicanalista Giacomo Contri e il giornalista e sociologo Gaspare Barbellin Amidei. Mi permetto inoltre di ricordare che lunedì 6 aprile il Centro Culturale San Carlo promuove un incontro con Jean Ladrière, prorettore dell'Università Cattolica di Lovagno, alle ore 21 qui in auditorium sul tema Il destino della ragione. Grazie ancora, arrivederci.
Elle est très gentille, le Tony là.
Thank you.